uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio,
The Soup of the Day.
Buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana a The Soup of the Day. Belli rossi, non vi sentite un po' accaldati?
Guarda, non ti dico niente, va?
No, ma io scherzo. Possiamo perché per sopprimere la disperazione.
Non riesco io non riesco a capire questa domanda. Mi sfugge il senso.
No, io invece, innanzitutto buongiorno Angela e buongiorno Angelo, chissà quando vi rivedrò, ma forse tutto questo dolore un giorno ci sarà utile. Vorrei fare una dichiarazione pubblica: se in questi giorni sentirete urlare, sappiate che c'è un solo motivo e che hanno chiuso anche i nidi e le materne. E con questo continuiamo, andiamo avanti. Perché di cose...
Perché il cinema è vita, e la vita è cinema, e quindi bisogna che le cose si mischino.
Esattamente, non dimentichiamo che comunque, volente o nolente, siamo in stagione di premi, e infatti venerdì 12 sera in Francia, a Paris, all'Olympiade di Parigi, si sono tenuti i premi César, gli Oscar francesi.
Oh yeah, oh yeah, me oui.
E che è successo?
Con tutte queste lingue stiamo
sì, ma ci stiamo confondendo.
Stiamo confondendo, esattamente. Allora, premi, ma per me è un po' a sorpresa, devo dire, perché molti sono andati a un film che non pensavo potesse essere entrato così tanto nei cuore dei votanti, che è Adieu le con di Albert Dupontel, che ha fatto man bassa, perché miglior film, miglior regista, insomma un sacco di premi, migliore attore non protagonista, insomma. Un film che peraltro non ho visto, qui non posso dire nulla, però, avendo visto il trailer, come si dice, non lo so, non mi sembrava che deponesse a favore del film, ma evidentemente ha un sacco di carte da giocare, a cominciare dalla sua protagonista, che è Virginie Efira, attrice che io adoro, e evidentemente qualcosa di buono deve averlo.
Sì, magari anche il fatto che sia un film un po' più leggero dei classici premi César in questo momento storico del mondo, magari ha fatto la differenza, credo, non lo so.
Nel modo più assoluto.
Un po' di commedia è necessaria, ecco.
Invece mi chiedo, qualcuno ha visto, perdonatemi che voi siete francesi ablante, io no, Phil? Vabbè, quello. Anfis è il film che ha fatto vincere a Sami Bouajila il premio come miglior attore?
Bouajila.
Ma certo, ma anche perché lo aveva già vinto due anni fa al Festival di Venezia, esatto. Sessione Orizzonti, e quindi non solo sono felicissima di questo premio, il film è veramente bello, se non lo aveste visto potete recuperarlo, anche perché è stato acquistato in Italia.
Bene.
E quindi insomma ci sarà una buona possibilità di poterlo vedere. Lui è un grandissimo attore di origine algerina, in questo film si conferma insomma il grande interprete che è, e beh, che dire altro, niente. Mi manca una foto con lui, perché sono l'ho
però
avuto
racconti
di incontrarlo. No, allora senti, no, nessuna però siccome è un attore proprio che io amo immensamente, quindi sono andata là molto così a timida a salutarlo, a dire quanto era bravo, eccetera, eccetera, ma non ho avuto coraggio, perché io sempre mi vergogno di chiedere agli attori di fare le foto, e quindi niente.
Io ho un ricordo che secondo me noi di Fred l'abbiamo. Abbiamo anche fatto un'intervista per questo film a Venezia, ma non mi ricordo se a lui o al regista. Ho questo ricordo. abbastanza
punto interrogativo, però magari possiamo andare a vedere. Ho detto che uscirà e sì, esce con una distribuzione nuova che si chiama Valmin. E, insomma, quindi questo mi sembra già una notizia importante e esce in collaborazione con la Fondazione Stensen.
Comunque confermo intanto che l'ha intervistato proprio Angelo a Venezia e tutto torna giustamente.
Ma vedi,
giustamente.
Beh, allora io direi che forse bisognerà che chi ci ascolta vada a recuperarla nel modo più assoluto.
C'è anche il video
Angelo
con sottotitoli, hopefully, quindi ecco, andate allora, cercate Samir.
Esatto, non fatevi mancare questa occasione. E poi abbiamo anche un premio italiano, perché certo. Vai Angelo.
No, aspetta, vai Angelo, così mi butti in mezzo.
Ma no, dai, ti butti in mezzo perché il miglior film esordiente è
Esordiente è stato, esatto, che ha vinto per due, che è anche il film francese candidato agli Oscar per il miglior film straniero, cioè che sta l'Oscar submission della Francia per il miglior film straniero è Due, che è un film magnifico.
Strano che non abbia vinto. Strano
di vedere.
La cosa che mi fa strano è che appunto un candidato agli Oscar non abbia vinto più di una cosa, come dire. O no?
Beh, però il premio per miglior film, per la migliore opera prima, è un premio importante.
Sì, sì, no.
E quindi, insomma, probabilmente in quella categoria.
Poi sai come sono i francesi, no?
Appunto,
adesso,
lo dicevo.
Adesso una bomba, così facciamo una bella crisi diplomatica. No, che è comunque un film produzione francese, ma diretto da un italiano.
Un'opera prima, non ce l'abbiamo troppo.
Quindi magari comunque come ha detto Angela, un buon premio, già è candidato per la Francia agli Oscar, quindi è un signor riconoscimento già quello, ci sta.
Infatti ecco, un altro film che ha preso più di un premio, cioè il miglior documentario e anche il miglior montaggio, è Adolescent. Adolescenti, un documentario che è su una piattaforma, non mi ricordo più quale, scusatemi, ma forse Prime Video. È un documentario molto molto interessante che racconta la vita degli adolescenti in un modo molto diretto e insomma credo che anche questo sia assolutamente un film da andare a cercare. Lo si trova facilmente in una delle tante piattaforme che frequentiamo ogni giorno.
Assolutamente. Un'ultima cosa su César, la provo a dire io, mi ha fatto sorridere e riflettere il fatto che il premio al miglior film straniero dei César va a Another Round di Thomas Vinterberg. Questo mi fa pensare che la Francia, i produttori francesi, i giornalisti e vari influenzi IEFA o IEFA influenzino César, o ancora che Another Round sia piaciuto tantissimo in Europa e non ci sono, voglio dire, altre cose da dire.
Secondo me questa ultima che hai detto su questo film, cioè, si è creato un apprezzamento trasversale dall'inizio, secondo me, cioè non credo che ci siano stati fatti dei calchi o delle influenze o delle scelte vagamente politiche o di questo genere, è proprio un film che è piaciuto tanto, molto più degli altri, che ha toccato molto più degli altri e bene, è stato votato, io non credo, almeno secondo me, con la mia modestissima opinione.
No, ma è vero, come sapete io sono freddina su questo film perché lo trovo troppo un esperimento a tavolino, come è del resto l'argomento del film, ma capisco perché è un film liberatorio e in questo momento probabilmente l'idea di fare dei gesti controcorrente, di assecondare anche qualcosa che è tra virgolette proibito, probabilmente ha scosso molto e insomma molti ci si sono identificati. Però c'è un'ultima cosa da dire sui César, scusate, è una cosa assai significativa che solo in Francia poteva succedere, perché l'attrice Corinne Maziero anni 57, lei è una tostissima, io l'ho intervistata anni fa perché aveva un film alla settimana della critica, veramente una tosta tosta, è salita sul palco e all'inizio aveva addosso una sorta di pelle d'asino che poi si è tolta e è rimasta con un abito tutto sporco di sangue, un abito sottovesto sporco di sangue, e alla fine si è proprio messa nuda completamente e aveva delle scritte che dicevano: ridateci l'arte Jean, dove Jean è Jean Castex, che è il ministro della cultura francese, e poi senza la cultura non può esserci un futuro, insomma, scritte belle toste e tutti ad applaudire, chiaramente, insomma, un bel coraggio, diciamolo.
E su questo coraggio io direi ci ascoltiamo un po' di musica, un brano, e torniamo perché abbiamo due notizie abbastanza fresche a proposito di produttori, registi, attori. Sentite.
Fred,
ve l'avevamo preannunciato, abbiamo due belle notizie seriali da darvi. Belle lo giudicherete voi, intanto noi ve le diamo, vero?
Sì, ecco, sul belle non lo so, però la prima è che è stata annunciata una insomma la possibilità di una serie, perché in realtà non è stata proprio insomma data come certa, comunque la possibilità di una serie diretta dalla Ginevra del Can, che aveva già raccontato la propria famiglia nel film Magari, che vorrebbe raccontare la storia delle donne della famiglia Agnelli. Questo lo ha raccontato ospite di Verissimo sul canale 5, ha detto che sta sviluppando il progetto insieme a Lorenzo Mieli. E, insomma, gli Agnelli visti attraverso le donne, potrebbe essere una storia interessante, vedremo.
Sì, vedremo, anche perché lei, chi meglio di lei potrebbe raccontare questa cosa, essendo parte della famiglia, e quella, essendo la famiglia Agnelli un po' una, quasi come una famiglia reale, no? Uh-huh. Quindi da prendere sempre con le pinze e con molta attenzione. È interessante questo suo punto di vista delle donne degli Agnelli, perché effettivamente personaggi femminili all'interno della famiglia Agnelli, che sono state socialmente riconosciute, che hanno fatto la differenza nella vita italiana, ce ne sono, quindi bisognerà vedere anche lì gli equilibri, i bilanciamenti di importanza. No, un'altra serie invece, che questa invece è annunciata, è sicura, si fa, è la serie tratta da Casa Tutti Bene di Muccino, e nella serie ci sono già due ruoli femminili assegnati, uno è Laura Morante e l'altro è Emma Marrone, e è un po', non lo so, io ci sono rimasto, cioè sono stati assegnati tutti i ruoli, devo dire, però questi sono i due ruoli che spiccano di più.
Vabbè, diciamo che a Emma
siamo sempre in silenzio,
fatto...
silenzio. Dopo questa tua notizia noi siamo così un po' basiti,
però, anche però... perché anche perché allora A Casa Tutti Bene è un film che è andato bene, ma non così bene.
Bene, ma non benissimo, per citare.
Bene, ma non benissimo. Io, lavorando con l'estero, o con film italiani all'estero, vi posso dire che è stato veramente molto difficile da portare, ad esempio, nei festival negli Stati Uniti, dove lavoro io, tanto che non l'abbiamo poi preso, perché all'interno, perché la motivazione era che era troppo. Era too much. Effettivamente il film era un po' too much da sotto svariati punti di vista. Bisogna vedere come riescono a diluire in una serialità, non so neanche di quante puntate, non credo che ci sia, otto episodi.
Okay.
Ecco, infatti, se tengono quella densità di litigate e la spalmano su otto episodi, o se ce ne aggiungono delle altre, perché le storie possono essere ancora spezzettate in più parti, in più personaggi, con più approfondimenti, non lo so.
Ecco.
Beh, allora, io quello che so è che la serie sarà molto diversa dal film, perché il film, vi ricordate, questa famiglia un po' tanto litigiosa si ritrova sull'isola di Ischia per festeggiare una ricorrenza del matrimonio dei genitori, e lì cominciano appunto a venire fuori le tensioni. Qua invece siamo a Roma, perché i due capostipiti, padre e madre, hanno una trattoria nel cuore di Trastevere, e a un certo punto entra in scena un'altra famiglia. Ecco, qua le dinamiche sono molto diverse, no? Quindi chissà, è proprio un altro film, occhio.
Ma di fatto, che ti viene da dire, perché lo chiami così? Che dagli un altro titolo, scrivi un'altra storia, non fare un riferimento a quello, non lo so.
Vabbè, comunque vedremo
anche dire, perché è la prima volta che il Gabriele Muccino si cimenterà con una serialità.
Esatto.
E quindi vediamo.
Vista la prepotenza della sua scrittura e dei dialoghi, secondo me ci mette una giornata a scriverla.
Sì, infatti, nel momento in cui si lascia andare la serialità, direi che gli possiamo provare a dar fiducia. Musica. E dopo questo brano musicale io e Angela saremo in compagnia di un ospite, ma Angelo intanto ci abbandona, vero?
Sì, e io mi dispiace, ma
un uomo indaffarato.
Sono in altre faccende affaccendato, quindi vi abbandono, anzi vi affido, mi raccomando ragazze, il programma, non fatemi fare brutte figure, so che non lo farete, e ci saluto tutti e ci sentiamo la prossima volta, mi raccomando, continuate così.
Doppia responsabilità.
Ciao Angelo.
Doppia responsabilità, il perché lo scoprirete fra poco. Fred Ad Supod Day con me, Angela Prudenzi, nell'ambito, e ora fra poco scoprirete perché, della rubrica Fred LGBTQ+, arriva Mario Sesti. Buongiorno, benvenuto, bentornato su Fred.
Grazie a voi, grazie dell'invito, sono contentissimo di essere con voi.
Beh, non potevamo non invitarti dopo che hai pubblicato un articolo assolutamente interessante in cui dici la tua, come sai fare, su una questione decisamente significativa, cioè un attore o un'attrice per interpretare un gay o una lesbica devono esserlo? Perché mi sembra che c'è tutta una corrente di pensiero che va da questa parte, tu decisamente no.
Beh, diciamo, faccio una premessa, non riesco né a essere a mobilitarmi per la faccenda del politicamente corretto, che spesso ha delle categorie che vanno contro le ragioni della creatività, né per quelli che si indignano per gli eccessi del politicamente corretto, cioè mi sembrano delle posizioni in qualche maniera capziose entrambe. Quindi il modo in cui ho cercato di affrontare questo argomento era per certi versi più basso, più semplice, più elementare. Avendo frequentato per lavoro, come voi del resto, spesso gli attori, mi sembra un controsenso chiedere all'attore di non fare l'attore, perché ciò che l'attore ama è fondamentalmente diventare un'altra persona, per delle ragioni che gli stessi attori poi fanno un po' fatica a capire, perché buona parte delle persone, tra virgolette, normali, fanno fatica dopo un po' di tempo, l'adolescenza, eccetera, a trovare e a scoprire chi sono, e quindi tutti noi in genere ci teniamo stretta la nostra identità una volta che siamo riusciti faticosamente a trovarla. Il mestiere dell'attore invece si esalta, si galvanizza, con risultati poi con tutti quanti di noi che amiamo il cinema, il teatro, siamo grati nel trasformarci in qualcosa di diverso. Pretendere che i gay possano essere riusciti a interpretare i gay, indipendentemente da tutte le ragioni di natura politica, diciamo così, etica, ideologica, mi sembra un autolesionismo, ecco, per quanto riguarda il mestiere stesso degli attori. Peraltro oggi ho fatto una lunga chiacchierata per tutt'altri motivi con Marco Tullio Giordana, il quale mi ha detto che uno dei suoi momenti di maggiore godimento nell'arco dell'esercizio del mestiere di regista, come sapete è un mestiere composito, no? È uno che scrive, poi dirige, poi monta, eccetera, è paradossalmente il momento del casting, perché lui dice: nel momento del casting io faccio spesso dei provini in parte, e spesso anche gli attori che poi non scelgono mi dicono le battute in una maniera in cui io non avevo mai pensato, e a volte rubo. no? È come se in qualche maniera la sceneggiatura che lui ha scritto, i personaggi che lui ha immaginato, si trovasse squadernati anche al di là della sua immaginazione. Perché dico tutto questo? Perché è fondamentale non confondere il personaggio con l'attore, cioè l'attore è più importante del personaggio. L'attore è quella cosa lì, la cui ricchezza, la cui molteplicità, la cui inesauribilità possono dare al regista stesso quello che la sua immaginazione non riesce a dare. Se io pretendo invece, proprio per le ragioni che sembrerebbero dettare la forma di correttezza, che quell'attore mi dia esattamente quello che la sua vita mette a disposizione, la sua identità, in qualche maniera è come se avesse un attore commissariato, ecco, fondamentalmente. E questa cosa qui, secondo me, nasce proprio da questa sbagliata interpretazione, da pensare che i personaggi siano più importanti degli attori. Invece, nella mia esperienza, i migliori poi dei registi sanno benissimo che l'attore è più di quanto possa essere naturalmente, cioè un regista cosa fa? Sceglie un bravo direttore della fotografia, a volte è anche lui stesso un bravo scenografo, un bravo costumista, o comunque è uno che ha il gusto. L'unica cosa che non può fare è sostituirsi al suo personaggio e soprattutto sostituirsi a un attore il quale è quella forza, quella risorsa che gli dà esattamente quello che lui non può materialmente scrivere, definire. Quindi da questo punto di vista, questa che sembrerebbe una regola invece dettata da una forma di correttezza intransigente, credo che vada contro i risultati stessi di natura espressiva, linguistica e quindi anche commerciale che un attore può dare in un film o in uno spettacolo teatrale o comunque lui si trova, insomma.
Ma infatti devo dire, leggendo il tuo articolo e parlando adesso, no, mi verrebbe da dire che come dire, il ragionamento che stai facendo e che stiamo facendo è abbastanza elementare, soprattutto per chi fa il nostro lavoro. Ma tu citi all'inizio del tuo articolo proprio chi questa polemica invece l'ha sollevata e questo muro, per citarti, sta cercando di erigerlo, ed è qualcuno come Russell T. Davis che di fatto fa il nostro lavoro. Quindi mi chiedo e ti chiedo, secondo te come mai anche chi dovrebbe essere, ecco, dovrebbe sapere, conoscere l'essenza del processo filmico e quindi anche l'essenza del mestiere dell'attore, poi pensa che si possa fare, si possa erigere un muro del genere?
No, Chiara, è evidente che dietro tutto questo ci sono delle battaglie che hanno una pertinenza e una legittimità molto diverse. E gli articoli, soprattutto in lingua inglese, che hanno commentato questo statement, appunto, no, di questo regista, che peraltro è un ottimo regista, citano naturalmente le battaglie che riguardano soprattutto, diciamo, delle discriminazioni di natura etnica e razziale che si sono perpetrate fino all'altro ieri, per esempio quando nei cartoni animati ai personaggi di colore si dà la voce di attori bianchi, no?
Sì.
Io credo che a quel punto, diciamo, l'analisi sia radicalmente diversa, perché entriamo in un discorso in cui evidentemente, indipendentemente poi della libera scelta della voce eccetera, entra in campo effettivamente un whitening, no? Uno sbiancamento, come l'hanno chiamato, sì, no? In America, che diciamo, è un gesto non solo poco nobile, ma dietro il quale c'è una cultura deprecabile, soprattutto quella dell'egemonia diciamo, delle persone di carnagione bianca in tutto il mondo occidentale. E il fatto di fare la stessa cosa, no? c'è un'equivalenza sbagliata. Pensare che invece, appunto, proprio perché è giusto che l'identità di coloro che hanno di origine afroamericana sia mantenuta e non cancellata, perché questo implica un rapporto di potere, d'accordo, no? E in realtà il discorso, dal mio punto di vista, è rovesciato: è il potere dell'attore che proprio in quanto tale si basa sulla possibilità di essere altro, Quindi per certi versi l'analisi, l'equivalenza, appunto, siccome tutti i neri devono avere i ruoli, diciamo, che gli competono, anche i gay, no? Però in questo caso c'è un discorso diverso, perché la forza dell'attore è esattamente quella di poter essere qualcosa di completamente diverso da sé e quindi di poter interpretare anche vite. Io cito nel pezzo quella frase molto bella che mi disse a me una volta Jeremy Irons, no? Cioè che la felicità degli attori è un privilegio che si possono consentire solo loro, è di abitare per un periodo limitato nella vita di un'altra persona.
Sì.
Quindi, diciamo, secondo me è un modo più semplice e anche penetrante di descrivere il mestiere dell'attore.
No, poi scusa Mario, continua pure. No, pensavo avessi finito.
No. Per questa ragione, diciamo, il gesto, diciamo così, di intransigenza e di legittimità, credo che nell'ottica di chi l'ha proposto sia un completamento di un atto di legittimazione dell'identità dei gay, che però appunto si gioca su un equivoco, secondo me, nel fatto, per l'appunto, che la liberazione di un attore gay non è quella di fare il gay, molto semplicemente. Probabilmente ci sono esempi straordinari in tutta la Hollywood classica, no? Ci sono attori gay che sono stati capaci di interpretare invece la eterosessualità meglio degli eterosessuali. Ce ne sono numerosissime e un paio li cito anche nei pezzi, e quindi non credo che questo possa essere contemplato nel quel processo di estensione dei diritti delle minoranze di orientamento sessuale diciamo represse fino all'altro ieri, che invece è un processo assolutamente rezzuzio, evidentemente.
No, ma esattamente d'accordo con te, perché questo rischia di riportare nel ghetto gli attori gay, anziché dopo che con grandi lotte si sono affrancate dal dover stare zitti per non rischiare di poter avere qualsiasi ruolo, no? Perché sappiamo benissimo, ad esempio, cosa è successo alla carriera di un attore come Rupert Everett, che a un certo punto è diventato l'amico del cuore delle ragazze in cerca di marito, perché era quella cosa lì, no? È l'amico gay dal quale si va a piangere e ci si sfoga. E invece dopo tante lotte ci sono attori e attrici che pur avendo orientamento sessuale diverso possono fare gli eterosessuali, perché è giusto che sia così. Insomma, parlando fra di noi, dicevo che appunto Luke Evans è uno che fa il duro, il macio, sta nei film di supereroi, tranquillamente interpreta personaggi eterosessuali e è nella vita sposato tranquillamente con un altro uomo. Ecco, perché doverli privare di questo dopo tante battaglie?
Guarda, appunto, credo che su questi principi sia difficile ottenere una contraddizione. Quando ho postato questo pezzo su Facebook, poi naturalmente, come succede spesso, insomma, tutti coloro che la pensavano un po' come me sono andati oltre me, nel senso che ci sono dei commenti, cioè, allora solo i mafiosi possono fare i mafiosi, solo le prostitute possono fare le prostitute, no? Proprio perché è il principio è sbagliato, nel senso che è l'attore in quanto tale che può essere qualcos'altro. Se tu pensi che possa fare solo quello che lui è, probabilmente non è più un attore. Detto questo, poi io, per quanto riguarda la domanda specifica di quel soggetto lì, credo che dietro tutto questo ci sia anche naturalmente una biografia particolare che probabilmente ha dovuto lottare duramente per affermare la legittimità di un certo orientamento sessuale, no? Quindi probabilmente c'è anche una biografia che vive una richiesta del genere anche come riscatto, no? Però dei fatti, diciamo, da un punto di vista, appunto, io dicevo tecnico professionale prima ancora che giuridico, politico, ideologico, io credo che sia una richiesta più che sbagliata, insensata, fondamentalmente.
Fred Film Radio.
Mario, parlando del tuo articolo e di questo tema con Angelo Acerbi, che oggi non è con noi, il nostro collega, che non solo, ecco, è tra i selezionatori e programmatori dell'Overs Film Festival, ma è anche il, come dire, il detentore della responsabilità di questa rubrica di Fred LGBT, lui diceva che, essendo d'accordo con noi su tutto quello che abbiamo detto, che l'unica eccezione a questo poteva e potrebbe forse essere il caso degli attori, le attrici trans, perché rappresentare quello stato o la transizione a quello stato potrebbe essere molto molto difficile da comprendere anche per l'attore più bravo, e quindi forse in quel caso si potrebbe, ecco, fare tra virgolette l'eccezione. Che ne pensi?
Io credo che dietro questa osservazione ci sia un suo perché, naturalmente. Così come nel corso della storia del cinema ci sono tantissimi casi di attori magari presi dalla strada che erano molto simili, proprio perché erano molto simili ai personaggi che avrebbero dovuto interpretare. Non ne faccio una necessaria una prescrizione da questo punto di vista, no? Quindi siamo il paese che ha inventato, diciamo, anche l'idea che tutti possono essere degli attori a un certo punto. Ronconi diceva una cosa molto bella, che gli attori non piace molto, ma che secondo me c'è una buona verità: non esistono grandi attori, esistono grandi momenti, no? Quindi c'è un momento, no, nella vita di ciascuno, di fronte alla macchina presa, in cui tutti probabilmente avremmo la possibilità di diventare grandi attori, magari solo per un momento. Invece un grande attore è quello che noi, diciamo, con più regolarità, no? Però mi piacerebbe integrare questa richiesta e questa osservazione, che mi sembra legittima, anche con col suo opposto. Ci sono casi di grandissimi attori non trans che hanno fatto, secondo me, parti da trans notevoli, così come ci sono degli attori trans che hanno fatto parti invece di eterosessuali, per esempio. Mm-hmm, quindi certo. No, anche qui, diciamo, no, la cosa che non funziona è la prescrizione.
Sì.
Cioè l'idea, chiaro, che da un punto di vista, diciamo, sindacale, non so come dire,
ci,
no,
debba essere la regola
contrattuale, debba essere una regola. Cioè, è chiaro che ci sono attori gay che faranno, che potrebbero, che hanno fatto, che farebbero e faranno sicuramente dei gay straordinari, no? Ma non, questo non vuol dire il contrario. No? Ci sono attori gay che faranno dei gay molto diversi da quelli che sono. Ci sono, nella mia esperienza, 100.000 modi di essere gay, così come ci sono 100.000 modi di essere eterosessuali.
Assolutamente.
Ci sono dei gay che godono dell'esibizione della propria apparente femminilità, e altri che invece vivono nella discrezione del contrario. Quindi anche qui, no, è un po' come il discorso delle razze. Che vuol dire di gay, poi? Cioè, come se ci fosse, no, come se ci fosse poi un modello unico.
Sì.
Noi conosciamo persone che hanno un orientamento differente da quello eterosessuale, che lo vivono in maniera totalmente diversa, che hanno idee politiche completamente diverse. Ci sono dei gay che sono molto conservatori, nonostante apparentemente lo stereotipo ti dica che invece i gay, proprio per il fatto di vivere la repressione di una società conservatrice, dovrebbe essere il contrario. Quindi,
vero.
Diciamo, dietro questa richiesta così unilaterale, secondo me ci sono molte contraddizioni che non corrispondono alla natura complessa della realtà, della vita in generale, diciamo. E quindi mi sembra innanzitutto difficilmente applicabile, ma poi soprattutto non credo che faccia del bene al cinema o al teatro o in qualsiasi altro prossimo attore di trovi,
soprattutto in questo momento che di limiti ce ne stanno imponendo abbastanza, senza che ce ne poniamo già noi altri.
Questo, ecco, questo è una cosa che io appunto dicevo nel pezzo, no? Che sembra comunque dire solo questo, possono fare questo, è un modo di ragionare contro il quale no, la comunità gay e tutti coloro che fanno parte delle minoranze sessuali sono battuti.
Sì.
È proprio la formula anche diciamo con cui si esprime questo apparente diritto che probabilmente annida in sé diciamo una formula negativa, ecco.
Mario, grazie da parte mia, di Fred e di Angela, come anche di Angelo che non c'è, per essere stato qui con noi. Torna più spesso, perché sicuramente troveremo altri argomenti su cui riflettere, magari prendendo proprio
quando spunto volete
da uno dei tuoi articoli.
D'accordo. Grazie Mario.
Grazie a voi, a presto.
Ciao.
Fred Film Radio. È arrivato il momento dei consigli su cosa vedere stasera dopo una giornata di smart working intenso e clausura, Angela.
Beh, un film che si lascia vedere e apprezzare, che vinse un Leone d'Oro alla Mostra di Venezia nel 1996, sto parlando di Michael Collins, di Neil Jordan.
Oh.
Un regista che ci ha abituato a film abbastanza controversi, come La moglie del soldato, ma anche In compagnia dei lupi. Invece in questo film, che è un biopic, prende in esame la figura di Michael Collins, che è uno dei rivoluzionari irlandesi che durante una rivolta del 1916 si dovettero arrendere all'esercito inglese e che ovviamente, insomma, come dire, non fecero proprio una bella fine. Michael Collins è considerato un eroe irlandese, soprattutto ovviamente della lotta contro gli inglesi. Neil Jordan ne fa un ritratto molto particolare, costruendo un film politico in un senso molto poco scontato, perché da una parte tesse la narrazione di dati storici, quindi da questo punto di vista è un film assolutamente attendibile, ma allo stesso tempo ricostruisce la vicenda umana e politica di un personaggio che è stato anche complesso oltre a essere affascinante, e insomma uno di quei film politici che hanno, come dire, un taglio epico e che non per questo non sono avvincenti e spettacolari. Il protagonista del film è Liam Neeson, accanto a lui Julia Roberts, Aidan Quinn e il grandissimo e sempre compianto Alan Rickman. Un film che io consiglio di vedere, anche perché in un momento in cui ci fanno digerire di tutto, ma su questo torneremo.
Sì, cioè, assolutamente.
Qualunque persona, fra poco, Chiara, anche noi due.
Io a questo punto pretendo, esatto, quasi lo pretendo.
Io pretendo che sia fatta una serie su di me. E invece, ecco che cosa significa raccontare un grande personaggio della storia. Però quel personaggio deve avere l'afflato per essere raccontato, deve avere la grandezza, deve avere, insomma, deve essere già un monumento, e non perché ha fatto grandi cose, ma perché la sua vita, anche se minima, è comunque una vita di grande esempio. Ecco, basta qua, finiamola qua.
Basta qua, vi abbiamo, spero, spinti anche a una piccola riflessione che riprenderemo poi in futuro, magari proprio questa settimana.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Forse il suono delle campane vi fa capire che è arrivato il momento che vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad una nuova puntata di Supod Day domani mattina. Siamo rimasti io e Angela, come sapete, ma speriamo sia stata una giornata riflessiva e piena di spunti interessanti. Un ultimo suggerimento però prima di salutarci.
Beh, il suggerimento è che si può vedere il film di Maruška Albertazzi, Angry Butterfly, dedicato a un tema molto serio che è quello dei disturbi alimentari. Un film che era stato presentato nella sezione Alice e che insomma noi abbiamo seguito, perché abbiamo anche un'intervista con la regista. Chiara, sì, dove lo si può vedere?
Allora, lo possiamo vedere oggi pomeriggio alle 16.05 su Rai 3 e poi per gli abitué di Rai Play, come credo siamo anche noi, appunto on demand su Rai Play. Quindi film Maruška Albertazzi, mi pare che avessi fatto proprio tu l'intervista,
sì,
vero?
Sì, l'ho fatta io e insomma posso anticipare che lei ci aveva raccontato che comunque questo film l'aveva tanto voluto perché ha una storia alle spalle vicina a una delle tante raccontate dalle ragazze.
Quindi sul canale italiano di Fred o in podcast lo trovate l'intervista se vi interessa. Dovrebbe esserci anche un video, quindi vi invito, se volete farvi un'idea sul film prima di vederlo su Rai Play, appunto ad ascoltare l'intervista di Angela. Mia cara Angela, anche con Angelo ci risentiamo domani mattina alle 10 circa ad Supod Day su Fred, canale italiano o Entertainment, oppure se non riuscite a sintonizzarvi, ma spero lo facciate, visto che appunto non abbiamo scuse più per uscire, lo dico con la lacrimuzza, ci trovate comunque sulle migliori piattaforme di podcast, in replica durante la giornata, oppure ancora con la nostra selezione di brani anche su Mixcloud. Quindi grazie per averci seguito oggi ad Supod Day, appuntamento a domani, ciao.
Ciao ciao.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単にその先生の作品のあの紹介を。
Fred Film Radio, Sundana Night.
Clément Faye Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.